la Repubblica Federale del Brasile, formata dall'unione indissolubile degli stati, dei comuni e del distretto federale, si costituisce come Stato democratico di diritto fondato su la sovranità, la cittadinanza, la dignità della persona umana, i valori sociali del lavoro e della libera iniziativa, il pluralismo politico.
Siamo arrivati quindi ad un grande Stato, il Brasile.
È uno Stato dinamico. Moltissime delle ricchezze del pianeta sono concentrate lì.
Sì.
Hanno avuto anche la capacità, dopo una dittatura militare molto brutale, di riconvertirsi come paese estremamente dinamico. Non a caso in questi ultimi tempi stanno proprio letteralmente comprando migliaia di tecnici, ingegneri, architetti, gestione del territorio. C'è una specie di Eldorado nuova. Ci vanno anche quelli delle grandi università americane a lavorare lì, perché è diventata un Eldorado per professioni intellettuali. È riuscito a costruirsi una costituzione democratica, perché questo era l'humus per fare anche una struttura economica evoluta. Democrazia ed economia evolute vanno di pari passo, sono l'humus una dell'altra, non c'è niente da fare. E questa del Brasile è un interessante laboratorio politico. Anche l'articolo 1, che fa una dettagliata elencazione, sovranità, cittadinanza, dignità, che ripeto, per stati occidentali come i nostri sono dati acquisiti, lasciamo perdere, come dicevi Sofì, che poi non tutti sono applicati, ma comunque nella mentalità, negli studi, nelle scuole ci sono già, è un linguaggio che più o meno conosciamo, riusciamo a interpretare, per loro è stato un grande passo. Quindi la richiesta di costituzione e di fare di domanda di vita civile pulita e corretta e di libertà civili era così forte che evidentemente era proprio da metterlo sull'articolo 1, ma è anche un grande segnale di speranza per questo grande Stato, come dicevi tu.
Da un grande Stato a un altro grande Stato, l'articolo 1 della Turchia.
Lo Stato turco è una repubblica.
Fine. Lo Stato turco è una repubblica.
C'è poco da dire. Invece sì, c'è da dire.
Ci sarebbe da dire.
Eh sì, la Turchia è stata, come sappiamo tutti, l'epicentro dell'impero ottomano, che è durato quasi un millennio. È un'espansione militare e religiosa incredibile, arrivava dappertutto, fino alle porte dell'Austria, fino alle porte di Vienna. Non è stato uno scherzo.
Mamma lì,
piano piano c'è una lenta decadenza, finché non arriva agli inizi del secolo Kemal Atatürk, che è il loro, se posso dire, Konrad Adenauer, il loro padre costituente, che parla praticamente di democrazia parlamentare e repubblicana, cioè scalza questo impero ottomano che aveva rallentato nel suo immobilismo millenario, aveva rallentato un processo di elaborazione democratica di uno Stato che oggi contano oltre 90 milioni di persone, è anche militarmente agguerrito e costituisce un elemento di stabilità nella regione. Tra l'Iran, le repubbliche che finiscono con Stan dall'altra parte, prima tra le quali l'Afghanistan, insomma non è uno scherzo stare in quella posizione, o sei armato fino ai denti con armamenti sempre moderni oppure no. Dire che è una repubblica, quindi in questo caso, essendo stato un paese dall'impero millenario, era una dichiarazione di strappo totale sulla base di quei principi che per la Cina sono stati Sun Yat-sen, per loro è stato Kemal Atatürk, cioè una svolta repubblicana che oggi sembra acquisita, sembra normale, sembra quasi ovvia, non lo era in quel clima politico di quei tempi. L'ultimo, dunque, questa Costituzione è stata applicata nell'82, questa di cui leggiamo l'articolo, con un ultimo emendamento, un'ultima modifica che è stata fatta a maggio del 2007. Anche questa, come tutte le altre, ha subito vari emendamenti.
Stiamo affrontando l'articolo 1 di varie costituzioni in questa rassegna curata da Manlio Lopresti, e non poteva mancare l'articolo 1 della Costituzione americana.
Tutti i poteri legislativi qui garantiti sono conferiti al Congresso degli Stati Uniti, composto dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti.
cosa vogliamo dire? Cosa vogliono dirci gli Stati Uniti con questo articolo 1? Cosa vogliono dirsi?
Avete visto che anche qui il focus è sull'organizzazione.
Sì.
Il famoso noi, il popolo degli Stati Uniti, che suona, no, è anche poetico e anche impressionante, è nel preambolo, non nell'articolo 1. E quindi non poteva essere incluso qui, anche se io di infilata lo cito. È una struttura di popoli. Gli Stati Uniti non hanno una storia antichissima, ma sono la risultante di una confluenza migratoria che va lì. Anche lì, un po' come in piccolissimo, è stata la storia di Israele. Cioè, lingue diverse, popoli diversi, che però hanno un elemento comune, che per Israele è la religione, cioè la cultura ebraica. Per gli Stati Uniti è la cultura della libertà, degli immensi spazi. Spazi che stordivano l'occidentale, che arrivava lì. Si vedeva delle praterie enormi, senza fine. Cosa focalizza questa Costituzione americana al suo primo articolo? Congresso degli Stati Uniti, e poi specifica, composto dal Senato e dalla Camera dei Rappresentanti. Mentre la Camera dei Rappresentanti è una rappresentanza promiscua, un po' come i deputati da noi, sì, sono eletti in un collegio ma poi rappresentano il popolo nel suo complesso, il Senato invece era più regionale perché ha due senatori per ogni Stato, infatti il Senato è composto da 100 senatori. Quindi una struttura di origine localistica e una struttura mista che insieme dialogano e in molti casi litigano, perché è curioso, ma quando c'è un presidente, per esempio repubblicano, la maggioranza del congresso è della parte opposta, è democratico-repubblicana. Diciamo una specie di meccanismo di contropeso. Questo è ovviamente un elemento di controllo per lo strapotere che potrebbe avere invece il ruolo presidenziale, perché negli Stati Uniti il ruolo presidenziale è quasi da Giulio Cesare, insomma. E mitigarlo con un meccanismo di congresso nei suoi due rami di diversa provenienza, di diverso meccanismo di reclutamento, molto complesso, molto barocco, è il frutto di una convergenza di 50 entità nazionali che hanno mantenuto gran parte delle proprie normative. Ci sono stati che hanno 5 tipi di pena di morte, come lo Utah, e stati che la pena di morte la esecrano, cioè parto da un estremo a un altro. Certo. Ci sono stati che prevedono certe forme di pena e altri no, certe forme doganali e altri no. In questo grande calderone esistono questi punti di riferimento. Allora dice, tutti i poteri, tutto ciò che anima la vita di questo gigante sono il congresso, che è Senato e Camera. Quindi c'era bisogno di farlo capire.
Ecco.
Perché la struttura è fortemente federale.
Vogliamo sottolineare che la maggior parte delle costituzioni europee e non sono state fortemente, diciamo, condizionate dalla volontà degli Stati Uniti, tanto è vero che in quasi tutte le costituzioni troviamo un articolo 11 che si somiglia?
Beh, diciamo di sì, sì, beh, è chiaro che è la volontà della potenza militare che ha vinto, quindi certo. È chiaro che potevano solo loro creare, come per esempio una costituzione giapponese, quella più famosa, quella più vistosa, certo. Il meccanismo della cosiddetta democrazia del popolo per il popolo. È chiaro, ma questo significava un'apertura dei mercati. Ripeto, l'operazione che hanno fatto le potenze vincitrici, e quindi l'elemento anglosassone e angloamericano, è quello di creare delle costituzioni, delle democrazie, tra virgolette, che costruissero dei mercati interni pronti ad uno scambio più veloce.
Ecco.
E ci siamo oggi, no? È un meccanismo lunghissimo, che parte da lontano e che aveva dei precisi compiti, dei precisi obiettivi. E quindi poi, non è una sola volontà democratica, ma come ho detto prima, forse sembrava casuale, la democrazia, tra virgolette, quindi il potere distribuito tra vari poteri, varie strutture, e i mercati vanno di pari passo. Una struttura estremamente dittatoriale ha una struttura economica asfittica.
Bene, siamo arrivati in conclusione della nostra trasmissione, ma non potevamo chiudere se non con l'articolo 1. Abbiamo aperto con l'articolo 1 dell'italiano, della Costituzione italiana, e chiudiamo con l'articolo 1 dell'Unione Europea.
L'Unione si prefigge di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli.
Qui parliamo addirittura di benessere dei suoi popoli, forse si è trovata in un'altra costituzione soltanto la parola benessere.
Sì, indubbiamente.
E anche Pat.
Questo è un po' il diritto alla felicità di Jeremy Bentham, un filosofo che fine 800, cioè metà dell'800, 880, che parlava della felicità come diritto inalienabile di tutti i popoli. Quindi è un po' molto, non un po', parecchio anglosassone questo aspetto del benessere e della felicità. Quindi anche in questa cosa si riverbera. L'inizio della Costituzione, che anche questa è molto articolata, più di 200 articoli, abbastanza pesante, barocca anche la Costituzione europea, e parte con una situazione di compromesso, anche perché se qualcuno voleva cominciare a fare un meccanismo identitario avrebbe potuto essere la Germania, perché era potente, allora si sarebbe ribellata l'Inghilterra, gli avrebbe dato i calci in faccia. La Francia ha votato contro la Costituzione europea perché ha detto che non parlava della tutela dei cittadini, ma parlava solo ed esclusivamente, in maniera continuativa, martellante, immarcescibile, ininterrotta, solo della centralità dell'impresa. E quindi fu un atto di ribellione, uno schiaffo a mano rovescio a questa Costituzione che in effetti, detto da noi, era solamente a tutela dell'impresa, anzi della gigantesca impresa. Quindi i popoli non si sentivano rappresentati. Anche oggi ci sono problemi all'approvazione di una Costituzione elefantiaca come questa. Non c'è una forte caratterizzazione etnica, perché noi siamo 30-40 paesi profondamente diversi, anche dal punto di vista somali. Parliamo poi della barriera delle lingue, che sono 30.
Mamma mia, davvero.
Quindi, sottoscritta, noi siamo partiti, e questo è fortemente simbolico, come un anello che si chiude con la Costituzione italiana, che è in Italia, con la capitale Roma, e chiudiamo in bellezza con la Costituzione europea firmata a Roma. Quindi diciamo che no, sono, ah ecco, lo dicevo qui, c'è un appuntino che mi è passato davanti, sono 450 articoli. Quindi è una cosa mostruosa. Dopo l'India è impraticabile, cioè nessun cittadino si sente di appartenere ad una,
direi prima
ad un aggiornamento della Treccani, perché 300... questo è un comune. Mi sembra 392
gli articoli dell'India, quindi la Costituzione europea ancora di più, giusto?
Ancora di più, esattamente. Quindi, ma io parlavo dei continenti europei, extraeuropei. Quindi candidati all'Unione Europea saranno Turchia, Bulgaria e Romania, che ora hanno firmato, la Croazia ancora osserva. Insomma, è un paese che, cioè un continente, un'area geografica che sta continuando ad allargarsi, senza però aver condiviso dall'inizio certi valori, che per esempio negli Stati Uniti c'erano, il valore della libertà, della felicità e soprattutto immensi territori su cui realizzare i propri sogni. Qui invece c'è solamente una correzione di piallamento e distruzione verticale delle diversità, invece di valorizzarle come un elemento di contributo e di ricchezza. Purtroppo c'è il rischio che ci sia una specie di omologazione al ribasso sul modello tedesco, e questo penso che molti popoli, tra i quali i più rissosi sono i francesi, non lo gradiscono, e io non mi sento di dar loro torto. Speriamo che qualcuno riesca a percepirlo.
Ecco, su questa conclusione un po' inquietante di Manlio Lopresti, che io vi saluto, ringrazio Masaniello e Lazzaro e ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito fin qui.
Grazie per l'attenzione da parte di tutti. Grazie.